bisogna creare le condizioni per ascoltare, perché Dio viene e parla, così ci siamo detti domenica scorsa. Ma che cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire che Dio parla? Come parla? I testi delle scritture di oggi ci hanno consegnato l'angelo che parla con Maria, in maniera così anche molto narrativa. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea. Entrando da lei, da Maria, disse, l'abbiamo appena ascoltato, e abbiamo ascoltato anche il dialogo franco, serrato, che avviene tra i due. Vorrei che provassimo a fermarci un momento sulla scena, perché mi sembra anche molto suggestiva e molto ricca, narrata molto bene. C'è una ragazza che si sente investita da una parola antichissima e nuova insieme, una ragazza, Maria probabilmente è giovanissima, 14, 16 anni, non si sa, però era l'età in cui più o meno poteva avvenire che una coppia andasse a vivere insieme. E questa ragazza che si sente messa alle strette da una parola che le parla dentro. È impressionante. È una ragazza cresciuta in seno al popolo di Israele. Non è andata alla scuola, perché a questa vanno i maschi a quel tempo. Ha respirato, però, dentro il suo popolo, la coscienza che il Dio di Israele è vicino al suo popolo. Ha imparato a scoprire l'agire e il volto di questo Dio che si è preso cura del suo popolo, che lo ha accompagnato, lo ha fatto crescere, lo ha cullato. C'è un testo molto intenso nel Deuteronomio in cui si mettono alcune parole a raccontare, no? Quasi un canto, a raccontare ciò che Dio fa. Dice: egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari, lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali e lo sollevò sulle sue ali, lo prese con sé. Appunto, quel popolo si è sentito proprio un po' curato così, custodito così, prezioso come la pupilla del suo occhio, dell'occhio di Dio. È partito per comprendere questo in maniera particolare dall'esperienza dell'Esodo, il popolo di Israele. Si è sentito un insieme di tribù che si è messo in cammino, che era in condizione precaria in Egitto e che ha intrapreso la strada della libertà e che ha intuito che lì dentro c'era il cammino suo, ma c'era anche il cammino di qualcun altro che si prendeva cura di lui, che lo voleva far popolo. È impressionante, perché se da una parte questo gruppo di persone, questo popolo, sapeva bene che quel Dio lì aveva parlato, aveva incontrato, aveva suggerito, aveva parlato nel cuore ad Abramo, a Isacco, Giacobbe, e aveva promesso terra e discendenza, aveva lasciato intuire che quel cammino lì era un cammino umano ed era sostenuto da lui. Quel Dio lì adesso si stava prendendo cura di loro, schiavi, in situazione precaria in Egitto, e di fronte ai grandi dei d'Egitto vittoriosi, questo Dio qui non aveva paura di chiamarsi il Dio degli schiavi, il Dio degli ebrei, il Dio degli ultimi. Impressionante, eh? Impressionante. L'intuizione che c'è qualcuno che si prende cura di un popolo e lo chiama alla libertà, lo vuole fare popolo, da un insieme di tribù disperse, vuole costituire un popolo di poveri, ma un popolo che sappia ascoltare, un popolo che sappia vivere umanamente, e lo prende per mano, lo accompagna lungo la storia. Certo, raccontato anche come un'epopea, ma di fatto vissuto come l'esperienza interiore e profonda di qualcuno che ti accompagna, che ti mette sulla strada qualcuno che guida, che ti parla e ti interpreta, ti aiuta a interpretare la vita e la storia, perché c'è qualche profeta che legge in profondità dentro la storia i segni di una presenza e impara a leggere la storia così, come abitata dalla presenza di qualcun altro, e che poi vede nella presenza di Davide, nella presenza di qualche persona grande che si prende cura del suo popolo, appunto la presenza di qualcuno che ama, di un Dio che non smette di pensare al suo popolo, fino a promettere una vicinanza profonda ancora attraverso qualcuno che lo riporterà alla vita, alla salvezza, alla libertà, alla gioia, a sentirsi popolo davvero, perché si lascia intuire Dio verrà a visitare, ad abitare nel suo popolo. È la promessa del Messia, magari immaginato come qualcuno di grandioso, di grande, e poi scoperto in maniera diversa. Lo incontreremo poi in Gesù, questo volto di Dio strano, che non ha paura a mettersi sulle strade dell'uomo e a condividere fino in fondo la storia dell'uomo. Ecco, Maria, quando si sente visitata da queste parole, dalle parole che abbiamo ascoltato oggi, Maria si sente visitata da tutta una storia che la precede. Si sente in qualche modo rivolgere parole antiche e nuove. Lei, figlia di questo popolo, figlia di Sion, come la si chiamerà. Queste parole, queste storie gliele hanno lette e raccontate, perché sono state scritte, sono state raccolte in un grande volume nella Bibbia, come un grande album di famiglia o come un lungo racconto di storie, di riflessioni, di poesie, di preghiere. Si è abituata a macinarle, a custodirle, a pregarle. Sono parole che, lo sa, hanno fatto bene al suo popolo, lo hanno aiutato a interpretare la sua storia, le sue vicende, le sue paure, le sue speranze. L'hanno tenuto insieme, questo popolo. Ora Maria sente rivolte di nuovo al suo popolo queste parole, ma attraverso di lei. Si sente investita da questa manciata di parole che la interpellano e che di fatto cambiano la sua vita se le accoglie. L'Evangelista Luca, usando uno schema abituale nell'Antico Testamento per dire che Dio si rivolge a qualcuno, dice che è un angelo a portarle questo annuncio. L'angelo del Signore che parla nell'Antico Testamento per sé è Dio stesso che si rivolge all'uomo. Non si sa come, non si sa attraverso quale esperienza profonda, ma appunto è Dio che si rivolge all'uomo. Luca utilizza questo schema, questa immagine, per dire di queste parole rivolte a Maria e la interpella. Maria appunto si sente interpellata e si sente lei, colei alla quale è rivolta questa parola, una parola che le parla in profondità, questa parola che le chiede disponibilità. Il racconto ci lascia intuire, l'abbiamo sentito, il travaglio interiore di questa ragazza. Non è scontata la richiesta. e non è scontato che lei riesca ad abitarla, questa richiesta. Rimane turbata, diceva il testo, e Maria chiede il senso di quelle parole che le vengono rivolte. Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E donna che con tutta se stessa si mette di fronte alla parola, che si pone domande, si interroga, vuol capire, deve capire. Ecco, in questo mi sembra particolarmente affascinante il testo di oggi, no? Maria ascolta, ma si interroga, cerca di capire. Di fronte alla parola anche tu sei chiamato ad essere così, a mettere in movimento le domande. Non è una parola che vuol farti tacere, no, è una parola che invece ti mette a suo quadro, che vuole farti delle richieste, ma vuole anche interpretare la vita, e che accetta che tu possa dubitare, possa porre delle domande, possa far fatica a capire, possa non voler capire. È una parola che ti domanda di interpretare la tua vita, che non ti lascia fuori. Tu devi interpretare la tua vita a partire da quella parola lì. È un compito che ti viene dato. Non è una parola che fa tacere le domande. È una parola che te le fa nascere le domande. È una parola viva, umana, umana. Ti tratta da uomo, da donna. Vuole che anche tu interpreti la tua vita a partire da lì. Ed è insieme una parola che ti culla se l'ascolti sul serio, che ti accompagna, che ti consola, perché t'accorgi che non sei solo. Ed è una parola che ti può venire dalla lettura delle scritture, come stiamo dicendo adesso, ma che ti verrà anche attraverso tanti altri modi, lo diremo anche le prossime domeniche. Ti viene dalla vita, ti viene dalla storia, ti domanda di stare dentro la storia, perché lì la senti. E anche quando la leggi nelle scritture, la devi leggere dentro il contesto in cui abiti, dentro il mondo che abiti, coi problemi che hai, con le domande che ti poni, con i problemi che sono nel mondo. Altrimenti non è una parola vera per te. Non ti prende in giro questa parola. Avviene così per Maria, ma domanda ad avvenire così anche per noi. E anche noi vogliamo sentirci interpretati da Maria. Leggere la Bibbia, le scritture, entrare in quei 72 libri che compongono l'Antico e il Nuovo Testamento vuol dire anche per noi provare a lasciarci interrogare e a lasciarci cullare. Maria ha la capacità e la forza, prima di tutto, di ascoltare profondamente questa parola e di rischiare di accoglierla, di dire di sì, anche se mette a suo quadro la sua vita. Lo intuisce, lo sa. Ci piace il coraggio di questa ragazza. Vorremmo chiederlo un poco anche per noi.